Ancora 15 giorni per visitare una delle mostre più belle e affascinanti, Raffaello alle Scuderie del Quirinale a Roma. Allora dedichiamo uno spazio speciale alla mostra e poi anche ai libri che sono usciti in concomitanza dell'evento, ottimi strumenti per approfondire e conoscere meglio il grande artista. E poi da Roma ci spostiamo a Milano e visitiamo insieme al curatore il Padiglione d'Arte Contemporanea, che ospita fino a metà settembre Performing Pack con Made of Sound. Quest'anno appunto la manifestazione, insomma la mostra è dedicata all'incontro tra l'arte e il suono. Buon Ferragosto! Bentrovati all'appuntamento con i girasoli, con le arti visive, beni culturali e con me Tiziana Ricci. Vi ricordo che dopo la trasmissione siamo in podcast e nel sito della radio in podcast trovate anche tutte le altre puntate. E cominciamo subito con questa mostra, Raffaello 1520-1483, che quando è stata inaugurata è stata quasi subito chiusa perché c'è stato il lockdown, per cui è stata prorogata fino al 30 di agosto, quindi ci sono ancora un po' di giorni per visitarla e se avete la possibilità non ve la perdete. La grande mostra delle celebrazioni mondiali per i 500 anni della scomparsa del grande artista. 200 opere, di cui 100 dello stesso Raffaello, tra dipinti, disegni, cartoni preparatori. Un percorso a ritroso dalla morte avvenuta il 6 aprile 1520 agli inizi nella bottega del padre Giovanni Santi a Urbino. Un terzo delle opere vengono dagli Uffizi, il ritratto di Leone X, San Giovanni Battista, le splendide Madonne, l'autoritratto, la Fornarina da Palazzo Barberini e altre opere dal Louvre, dal Prado, da Londra, da Washington, importanti i prestiti. I disegni di Raffaello, architetto e primo conservatore di beni, conservatore di quella Roma imperiale delle opere antiche. Grazia e bellezza di un genio del Rinascimento. Eike Schmidt è il direttore delle Gallerie degli Uffizi, gli Uffizi che insieme alle Scuderie del Quirinale hanno prodotto questa importante mostra. Oltre il 30% della mostra viene dalle opere degli Uffizi.
È una cinquantina di opere su oltre 200, quindi quasi un quarto delle opere vengono dagli Uffizi, ma abbiamo contribuito non soltanto attraverso le opere che abbiamo mandato a Roma alle Scuderie del Quirinale, ma anche scientificamente. Era una collaborazione sin dall'inizio, la nostra curatrice e coordinatrice del Gabinetto di Disegni e Stampe, Marzia Faietti, è uno dei curatori della mostra insieme a Matteo Lafranconi e insieme a un comitato scientifico internazionale che riunisce i maggiori esperti di Raffaello di tutto il mondo, quindi c'è una collaborazione molto stretta che sta alla base di questo evento espositivo e proprio grazie a questa va anche oltre i numeri, perché se i numeri di per sé sono già impressionanti, e la mostra è infatti più grande mai realizzata sulle opere di Raffaello, ma quello che vale ancora molto di più è proprio la sfida scientifica di mettere insieme una narrazione che fa ripercorrere a tutti quanti, esperti e non esperti, le tappe e i temi principali per cui Raffaello.
Del lavoro di Raffaello, certo.
Del lavoro di Raffaello e della cultura romana del Cinquecento.
La mostra è intitolata Raffaello 1520-1483 perché è un percorso a ritroso, un percorso che parte dalla sua morte, dal famosissimo epitafio che ci porta dalla fine all'inizio in pratica.
Perché proprio alla fine della vita di Raffaello, che infatti morì troppo presto, troppo giovane all'età di 37 anni, c'è cioè proprio una somma della sua vita, della sua carriera che mette in tutto insieme e così lo vediamo noi infatti, bisogna considerare che le narrazioni biografiche prima questo o poi quello, sono ricostruzioni che noi facciamo, altrimenti potremmo anche dalla nostra prospettiva guardarlo in maniera prospettica, e naturalmente in quel caso il 1520 è molto più vicino a noi che non il 400, quindi noi andiamo proprio a ritroso, iniziamo con il Raffaello che ci è più vicino oggi, e ci è naturalmente vicino anche oggi per la sua morte tragica per via di un'epidemia nel 500, ma poi si va indietro, si inizia proprio con Roma, quel grande momento sotto due papi, in cui Raffaello sviluppò il suo messaggio visivo, ma anche la sua grande bottega, l'importanza dei scavi, dello studio della scultura antica, anche delle epigrafi antiche, dell'architettura antica.
Sì, si può dire che è stato un po' l'antesignano dei conservatori, perché voleva salvare i resti della Roma imperiale, della Roma antica, che andavano distrutti anche in quell'epoca dagli speculatori ed anche lui dice delle persone ignoranti che non ne capivano il valore.
Certamente, ed è stato ufficialmente incaricato e come prefectus marmorum et lapidum omnium, quindi era il primo soprintendente nella storia, e anche il nostro lavoro di tutela, di valorizzazione delle opere del passato alla fine prende avvio proprio con Raffaello e con questo compito di Raffaello, che era anche appunto il non il nume tutelare ma l'artista e studioso tutelare dei scavi antichi, dei monumenti antichi, dell'architettura antica di cui Roma era famosissima già in quel periodo e ancora oggi.
Senta, gli Uffizi, come dicevamo, sono diciamo tra i maggiori protagonisti di questo evento. Sappiamo che il ritratto di Leone X, che fa bella mostra di sé nella prima parte della mostra, è stato al centro di una polemica che insomma ha causato anche le dimissioni del comitato scientifico degli Uffizi. Lei invece ha deciso di prestarlo. Ci spiega il motivo di questa sua scelta?
Questo ritratto è fondamentale per la mostra perché infatti era proprio grazie a Leone X che Raffaello aveva questo ruolo così importante nella cultura visiva dell'urbe e poi anche per tutta l'Europa e tutto il mondo, evidentemente fino all'America del Sud nel 500, e questa opera proprio non può mancare, è un'opera centrale nella concezione della mostra, proprio in una delle prime sale. Senza quest'opera non sarebbe stato possibile di capire questa relazione speciale tra Raffaello e il Papa Medicio. Tra l'altro è un quadro dipinto da Raffaello a Roma, raffigura un Papa, quindi i dubbi dei membri del comitato scientifico non riguardavano la conservazione dell'opera e la sicurezza dello sporto, perché è stato restaurato negli ultimi due anni all'opificio Pietre Dure, non soltanto restituendo la ricchezza dei vari toni.
Sì, i colori sono molto brillanti, ho notato, forse un po' troppo, no?
Ma no, no. Era Raffaello che li ha concepito proprio così.
Allora, Raffaello ha concepito i colori così vivaci, ma no, non lo so. Comunque abbiamo sentito Heike Schmidt, il direttore delle Gallerie degli Uffizi, che come avete sentito ha contribuito in modo così notevole a questa mostra, hanno prestato parecchie opere alle scuderie del Quirinale, e la mostra è curata dal direttore delle scuderie, che è Matteo Lafranconi, e da Marzia Faietti. Marzia Faietti, che è una grandissima studiosa di Raffaello e anche autrice di un importante testo in catalogo. E allora è molto interessante sentire quello che ha da dire lei su Raffaello e su questa mostra.
era quella che è di celebrare appunto il quinto centenario della morte di Raffaello, che avvenne appunto a Roma il 6 aprile del 1520, lo stesso giorno tra l'altro 6 aprile, venerdì santo, della nascita. Di conseguenza focalizzare proprio l'ingresso, l'inizio della mostra sugli ultimi tempi dell'attività a Roma di Raffaello e poi piano piano snodare attraverso il percorso della mostra, che si snoda in due piani per l'appunto, arrivare fino all'ultima sala con le opere di Raffaello giovanissimo, ci sembrava un'indicazione ancora utile per capire meglio, in maniera proprio evidentissima, palese, senza forse neanche troppe spiegazioni, il percorso straordinario di questo artista morto giovane, che appunto passa da un'esperienza di pittore a un'esperienza di artista universale.
Il genio di Raffaello, perché lei ha parlato di una pittura anche semplice, no? Molto accessibile.
La facilità di cui si parlava già nel Cinquecento a proposito dell'arte di Raffaello, in realtà nasceva da un complesso, da una stratificazione di modelli poiché elaborati molto originalmente, che però venivano nascosti. Ars es celare artem, no? Quindi c'è il topos antico dell'arte che cela i propri meccanismi costruttivi. E quindi Raffaello in realtà è semplice e complesso allo stesso modo, ma proprio perché così sa parlare a tutti.
È per questo che lei dice avvicinarsi a Raffaello è una cosa facilissima, perché ci sono diversi piani di lettura e diverse possibilità di accesso.
Ci sono diversi piani di lettura, ognuno può scegliere il proprio. Raffaello è abbastanza grande per poterle contenere tutti ed è un artista alla fine estremamente accessibile, comunicativo, immediatamente comunicativo. Non a caso è un artista che è diventato globale già per tempo, perché attraverso la diffusione delle sue invenzioni fatta dalle stampe, dalle incisioni in particolare di Marcantonio Raimondi, ma non solo, le sue idee hanno un po' navigato, fatto il giro del grande Mediterraneo, per esprimersi un po' alla Brodel, cioè arrivando persino nel Sud America e poi dall'altra parte verso Oriente, verso l'Est. Insomma, voglio dire, fu un artista globale. Ma perché? Perché le invenzioni erano talmente ben calcolate.
Citiamone qualcuna di queste invenzioni, perché per esempio quando parliamo di Caravaggio pensiamo alla luce, pensiamo a questi personaggi carnali, ai soggetti che lui ha scelto anche per rappresentare delle figure, non so, mistiche, ha scelto delle prostitute, delle donne del popolo, eccetera.
Raffaello sa esprimersi su diversi piani e con diverse corde espressive. Pensiamo semplicemente ai dipinti di Madonne col Bambino, Sacre Famiglie, eccetera, eccetera. E questa è una, diciamo, categoria, un genere in cui eccelle. Naturalmente dietro di lui ci sono altri artisti che ha assimilato, rielaborato, eccetera, eccetera. Pensiamo alle cosiddette arie delle teste, di cui parla Vasari a proposito di Leonardo, cioè che però è un'espressione che potremmo benissimo rivolgere anche a Raffaello, cioè quelle figure femminili, ma non solo femminili, che fanno da comparsa nelle grandi scene e che tutte sono comunque aggraziate e al posto giusto, variamente atteggiate secondo del sentimento che devono, corale, che devono esprimere. Pensiamo ai ritratti individuali, sia di uomini che di donne, straordinarie, dove si sente anche proprio l'adesione di Raffaello al mondo, non solo alla psicologia, ma proprio al mondo, a quello che rappresenta il personaggio, a quello che avrebbe voluto essere, è evidentissimo. Pensiamo ai grandi cicli di affreschi, adesso quelli in Vaticano naturalmente sono estremamente rappresentativi, appunto.
E alla Farnesina anche.
Beh, certo, ma anche quello che colpisce, Raffaello si esprime in diversi registri espressivi, c'è la visione olimpica, no? Di una scuola d'Atene e di un Parnaso, poi si passa al temperamento un po' drammatico della cacciata di Diodoro. C'è anche una suggestione profonda di letture che vanno in diverse direzioni. Io sto ancora lavorando su questi temi e voglio continuare, perché ogni giorno scopro poi in realtà delle piccole cose che tutti insieme formeranno forse un quadro un po' più preciso della complessità, della semplice complessità dell'artista, della complessità facile dell'artista, non so come dire, ma è un artista in cui la contraddizione, gli opposti si sposano tra loro in maniera armonica al punto da quasi sembrare annullati, annullarsi l'uno nell'altro, e invece no, coesistono. Questo è un affascinante, è un mondo veramente straordinario, perché è un mondo che ha diverse stratificazioni e livelli di conoscenza, di comunicazione. Entrarci a poco, anche per i giovani o per i meno giovani, significa poi fare un viaggio che porta lontano. Non è un artista banalmente bello, è qualcosa di più.
Abbiamo sentito Marzia Faietti, che con Matteo Lafranconi ha curato questa mostra Raffaello 1520-1483, che è ospitata alle Scuderie del Quirinale fino a fine agosto, fino al 30 di agosto. Come vi dicevo, Marzia Faietti ha anche dato un contributo importante in catalogo, un catalogo editto da Schirà. La Schirà si è impegnata in questa occasione perché ha pubblicato, oltre al catalogo, anche altri libri di cui adesso ci occupiamo. Cominciamo con Raffaello, il trionfo della ragione, di Luca Nannipieri. Luca Nannipieri è un critico d'arte, si occupa in questo libro piccolo che si legge velocemente ma molto interessante, si occupa dell'opera, di un'opera meravigliosa, Lo sposalizio della Vergine. Allora, secondo Nannipieri è un cambio di prospettiva radicale e in qualche modo quest'opera è l'essenza del Rinascimento. Ma sentiamo lui, Luca Nannipieri.
Un libro molto, molto interessante, perché il fulcro del libro è un'opera che lei ritiene forse la più importante, la più clamorosa di Raffaello, Lo sposalizio della Vergine, che è stato, nel libro lei ce lo fa notare, è stato il punto di svolta, è stato un po' l'essenza del Rinascimento. Allora, ci spiega questo, perché poi c'è anche, lei fa anche un confronto molto interessante con il maestro di Raffaello Perugino, sull'opera dello stesso soggetto, e spiega le differenze. Allora, partiamo dallo sposalizio della Vergine, perché è così importante?
Anzitutto è un'opera che è conservata e noi la possiamo vedere alla Pinacoteca di Brera a Milano, dipinta da Raffaello giovanissimo, a 21 anni, ed è importante perché, mentre negli artisti precedenti, da Giotto Cimabue, da Simone Martini a Piero della Francesca, da Masaccio ad Antonella da Messina, centrale era il racconto di Dio, la narrazione evangelica, centrali erano la Vergine, il Cristo, i Santi, ecco, in Raffaello le cose cambiano, e se noi guardiamo quell'opera i nostri occhi sono incentrati a vedere non tanto le figure della Vergine e di San Giuseppe che si mettono l'anello, quanto dal grande tempio e dalla grande piazza che sta dietro di loro. Guardiamo i gradoni, i loggiati, il tamburo, la cupola grandissima. È come se Raffaello silenziosamente ci stesse dicendo: Dio è interessante, la narrazione cristiana è interessante solo in quanto l'uomo, con la sua opera, con le sue creazioni, con la sua forza di cambiare lo spazio e l'ambiente, gli dà valore, gli dà senso e significato. E questo è il Rinascimento, è pensare che l'uomo si fa spazio nel mondo dicendo io ci sono, io esisto, e la mia forza, della forza creativa della mia mente, che è anche ovviamente forza artistica, forza speculativa, forza immaginativa, è lì a dimostrarlo. E Raffaello alla fine questo ce lo dimostra.
Tra l'altro lei, come dicevo, fa un interessantissimo confronto tra lo sposalizio della Vergine di Perugino e quello di Raffaello, che più o meno l'hanno fatto sempre nel 1500, insomma nello stesso anno, no? Però sì, diciamo, questa concezione diversa è evidente, almeno lei ce lo fa notare.
Sì, guardatele entrambe. In quella di Perugino, che appunto, come lei diceva, era il maestro, noi vediamo lo sguardo ci prende le figure, il tempio dietro è mozzato, la piazza è affogata dalle figure in primo piano. Come dicevo prima, le figure sono preponderanti negli artisti precedenti. Raffaello ribalta questa situazione. Le figure sono pur sempre in primo piano, ma il nostro sguardo è attirato dal vedere il prodigio di architetture e di spazi dominati e organizzati dall'uomo che stanno alle spalle di Maria e San Giuseppe. È una svolta non soltanto di materia pittorica, di consapevolezza, ma soprattutto una svolta intellettiva della mente, che lo stesso Raffaello maturerà in alcune opere successive, che poi aprirà lo scenario della modernità, perché alla fine la modernità, il nostro tempo è questo, è pensare che l'uomo si fa spazio a prescindere da Dio.
Infatti, perché poi diciamo l'ultima parte della sua riflessione è proprio dedicata all'eredità di Raffaello, e lì ci troviamo pure Caravaggio, e per arrivare poi più vicino ai giorni nostri.
Certo, perché nel momento in cui si è aperta questo fiume che dice l'uomo è importante a prescindere da Dio, siamo nel cuore della modernità, che pian piano si fa spazio nel 600, nel 700 con il secolo dei lumi, e anche nel nostro tempo. Guardate che conflitto, che crisi ha l'arte cristiana nel nostro tempo. Nel nostro tempo l'arte cristiana è vista come un problema, come spesso viene sbeffeggiata, viene irrisa, viene vista come semplice ripiegamento dei secoli passati. Ecco, tutto questo è una sorta di avanzamento rispetto a quella porta aperta che si spalancò nel cuore del Rinascimento e che pose l'uomo al centro della scena, prima ancora del racconto cristiano e di Dio. E di questo ovviamente Raffaello non fu il solo protagonista. Pico della Mirandola con i suoi saggi, altri artisti coevi svilupparono la medesima riflessione, ma Raffaello l'ha, soprattutto anche con la Scuola di Atene, con i suoi affreschi dentro il Vaticano e supremamente con lo Sposalizio della Vergine, lo innalzò questa riflessione del protagonismo dell'uomo a dispetto di Dio ad un livello che a mio giudizio ha pochissimi paragoni nella storia dell'arte europea.
Io tra l'altro ne approfitto, insomma, per chiedere se lei ha fatto in tempo a vedere la mostra alle Scuderie del Quirinale, e se sì, che impressione ne ha avuto?
Sì, io ho fatto in tempo a vederla, è ovviamente una mostra epocale, che al di là delle polemiche del non bisognava spostare le opere perché stanno meglio dove sono, secondo me queste sono polemiche sterili. Abbiamo la possibilità da qui fino ad agosto, da giugno fino ad agosto, di vedere forse per l'unica volta nella storia riunite una quantità di opere di Raffaello, e anche quindi vederne anche le relazioni, le influenze, le debite corrispondenze, tali per cui veramente è una visita assolutamente consigliata, perché difficilmente i nostri figli e i nostri nipoti potranno vederla, perché sono quelle mostre epocali che avvengono nel momento delle celebrazioni, sono quei momenti della storia che vanno presi,
speciali,
sono irripetibili.
Luca Nanni Pieri, Raffaello, il trionfo della ragione. Un libro che si legge velocemente, molto interessante. L'altro libro di cui ci occupiamo è Raffaello, lettera a Papa Leone X. Questo volumetto, con un'introduzione di Valerio Terraroli che adesso sentiremo, Valerio Terraroli è professore ordinario di storia della critica d'arte e anche di museologia. Dicevo, questo volume ripropone la celebre lettera scritta nel 1519 da Raffaello insieme a Baldassar Castiglione e indirizzata a Papa Leone X. E doveva essere la prefazione di una raccolta di disegni degli edifici della Roma imperiale, eccetera. Ma ne parliamo appunto con Valerio Terraroli.
Il documento è un documento conosciuto almeno dall'inizio del Settecento e poi è passato nel sentire comune come appunto una lettera che Raffaello scrive a Leone X de' Medici e poi è passata l'idea che il Papa gli avesse affidato il compito, diciamo, di primo sovrintendente alle antichità. In realtà la situazione non è così. Diciamo che l'idea è un'idea di Raffaello, nata proprio dallo studio, dall'amore che Raffaello nutre per l'antichità, che ha scoperto da giovane quando è arrivato a Roma e ha cominciato a lavorare per Giulio II della Rovere e poi appunto per Papa Leone X. E l'idea è certamente di Raffaello di poter studiare, misurare, ricostruire la planimetria della Roma imperiale e addirittura, non dico ricostruire, ma conservare e in parte restituire ai monumenti più significativi una dignità. Il testo per una buona parte è stato scritto da Baldassare Castiglione, perché era un intellettuale che sapeva utilizzare la lingua scritta secondo i modi del Cinquecento, non si poteva scrivere al Papa dicendo caro Papa, quindi bisognava...
Poi Castiglione era anche un ambasciatore, no?
Esattamente.
Di Gonzaga presso la sede Vaticana.
Presso la sede Vaticana era stato anche ambasciatore per i Montefeltro, ma soprattutto per i Gonzaga, perché Gonzaga, come tutte le grandi famiglie principesche del primo Cinquecento, cercava di piazzare, diciamo, i figli cadetti come cardinali della speranza che diventassero Papa. Ed era molto amico di Raffaello e quindi c'è stata una collaborazione tra i due. Sicuramente la parte di scrittura è per buona parte di Baldassare, le idee però sono di Raffaello. Lui nella lettera si legge anche più volte: io ho visto, ho misurato, ho controllato, ho guardato, quindi è Raffaello che parla. Sta di fatto che la lettera non arrivò mai, cioè Papa Leone probabilmente non la lesse mai, perché Raffaello morì prima. E quindi, diciamo, la proposta che lui faceva nella lettera al Papa di utilizzare uno strumento di sua invenzione per fare delle rilevazioni, tipo un GPS moderno, della città dai punti più elevati per ricostruire la pianta della città imperiale, non è mai stata portata a compimento. Però
perché lui avrebbe voluto realizzare dei disegni, no?
Esatto, dei disegni attraverso questa strumentazione che riportassero a una leggibilità appunto di una planimetria quelli che erano i ruderi, i monconi degli edifici che ancora si vedevano nella città del tempio appunto di Raffaello. Ecco, in questo senso la sensibilità, l'amore per l'antichità, l'idea insomma in un altro modo che l'antichità sia un modello di riferimento, questo è davvero il fondamento del nostro concetto di bene culturale, questo sì.
Sì.
Lì nasce davvero l'idea che il bene architettonico, il bene artistico, il bene culturale in senso lato nel suo insieme, cioè non il singolo pezzo, ma nel suo insieme, nel suo contesto, quindi bene culturale, è un patrimonio di tutti che va salvaguardato per le future generazioni.
È stato un precursore da questo punto di vista di associazioni anche come il FAI, come Italia Nostra. Come...
Sì, diciamo, se vogliamo dargli questa patente di nobiltà, sì, davvero. È cominciato lì Raffaello e altri intellettuali, lo stesso Baldassare Castiglione, a vedere l'antico non più come qualcosa che faceva parte della vita quotidiana, che era lì, si usava, si smontava un tempio per farne altre cose. No, era qualcosa che andava rispettato perché rappresentava una civiltà che giustificava e legittimava la contemporaneità.
Sì, perché dalla lettera si intuisce anche un certo rammarico per il degrado,
sì,
per il fatto che vengano demoliti certi edifici o certi monumenti con noncuranza.
Infatti ed è esattamente questo il dato che aveva fatto pensare nel passato a questo ruolo, diciamo, ufficiale. In realtà Raffaello denuncia la distruzione del contesto e dei beni artistici. Distruzione che era nella norma delle cose da secoli. Le città si distruggevano e si mangiavano se stesse per diventare nuove città, senza porsi il problema. Ecco, qui ci si pone il problema che la memoria passa attraverso le testimonianze, appunto, date dai materiali, cioè dai monumenti, dai ruderi, dalle opere d'arte, dalle epigrafi, dalle iscrizioni, e quindi vanno salvaguardate, non più distrutte.
Comunque, ecco, è un ragionamento che avevamo fatto anche a proposito dello sposalizio della Vergine, no? Dove il grande, sì, protagonista è il tempio, è l'architettura, certo, è lo spazio, e non tanto i personaggi, no? Non tanto l'evento, quanto un valorizzare quello che l'uomo fa.
Sì, diciamo che era la sua passione per l'architettura. Tenga conto che Raffaello è, diciamo, un autodidatta nell'ambito dell'architettura, perché è un grandissimo, vabbè, non sto io a dirlo, insomma, pittore, ma l'architettura era qualcosa che lo affascinava, non a caso poi gli viene affidato il compito di gestire la fabbrica di San Pietro. Quindi, e l'architettura, l'interesse per l'architettura gli nasce proprio nel primo contatto che lui ebbe arrivando a Roma da giovanissimo, vedendo il Pantheon probabilmente, conoscendo Bramante, che era un suo conterraneo, che era l'architetto di Giulio II. Il tempio che si vede dipinto dello sposalizio della Vergine è una specie di reinterpretazione del Pantheon in chiave bramantesca, in sostanza. Ecco, quindi vuol dire che i legami sono stati molto significativi per lui, per Raffaello. Ma approfitterei del fatto che la mostra riapre e sta aperta fino ad agosto,
sì,
certo su prenotazione, ma direi che tutti quelli che hanno voglia di farsi questo viaggio lo facciano, perché l'occasione di vedere le opere di Raffaello, come in questa mostra, non ci sarà per moltissimi decenni, e quindi approfitterei di quell'occasione. E poi è meraviglioso andare a Roma, a prescindere.
Intanto volevo chiederle la sua impressione rispetto a questa scelta di fare un percorso a ritroso.
Potrebbe essere interessante, secondo me è faticoso per il pubblico.
E anche secondo me.
È molto faticoso e un po' intellettualistica come interpretazione,
idea.
Perché tu puoi fare un'operazione così quando hai molto chiaro il percorso in realtà cronologico, in senso appunto diacronico.
E anche il suo sviluppo. Anche il suo,
esatto.
Certo.
Quindi non lo so, poi la questione cos'era? Se tu vuoi partire dalla morte di Raffaello, lo potevi partire come avvenimento di carattere socioculturale, perché molti intellettuali restarono colpiti dalla morte di questo genio dell'arte per cui scrisse, eccetera. Partire con delle immagini della tomba che in realtà si trova al Pantheon, che non sta in mostra, non mi sembra una bella idea, però insomma. Ogni curatore ha le proprie ragioni.
Condivido. Va bene. Comunque, al di là della scelta del percorso, le opere sono meravigliose e al limite potete percorrerla dalla fine a ritroso. Allora, Valerio Terraroli, Raffaello, Lettera a Papa Leone X, è il secondo libro di cui abbiamo parlato. Poi ce n'è un altro che è edito sempre da Schirà, che io vi consiglio perché è piacevolissimo, Raffaello il giovane favoloso, di Costantino Dorazio, un altro storico dell'arte. Ecco, Costantino Dorazio invece esamina i ritratti e fa parlare i soggetti dei ritratti con delle considerazioni. Quindi è un misto, diciamo, di fantasia e di... storia dell'arte reale, ecco. Sono le impressioni delle persone che vengono ritratte da Raffaello. Quindi si guarda Raffaello attraverso i loro occhi ed è molto piacevole. All'ascolto dei girasoli e dedichiamo questo spazio speciale a Raffaello, e adesso ci occupiamo invece di due edizioni di pregio della Treccani. Raffaello Disegni e Raffaello sono due edizioni di altissima manifattura che rendono fruibile l'opera del grande artista di Urbino. Quindi dall'individuazione dei disegni al restauro, la riproduzione di questi disegni custoditi all'Ashmolean Museum dell'Università di Oxford, accessibili fino ad ora solo agli studiosi. Insomma, un viaggio molto interessante, e noi ne parliamo con la responsabile di queste edizioni di pregio, che sono delle vere opere d'arte, non hanno nemmeno il prezzo di un libro normale, insomma, sono opere di particolare valore. Dicevo, ne parliamo con la responsabile delle edizioni di pregio della Treccani, che è Loredana Lucchetti. Due pubblicazioni, Raffaello Disegni e Raffaello. Allora, sì. Intanto, dottoressa, perché avete scelto, domanda un po' scontata, però insomma ci spieghi il motivo che vi ha portato a scegliere di fare queste due edizioni di pregio su Raffaello?
In verità le due edizioni nascono nel tempo, no? Perché anche i disegni di Raffaello hanno richiesto, abbiamo cominciato 2 anni fa a inseguire in qualche modo la Smithsonian Museum di Oxford, no? Nel quale sapevamo esserci questa raccolta di 80 disegni del genio Urbinate, e abbiamo chiesto di poterli vedere.
Sì, perché erano disegni inaccessibili, giusto? Ossia,
esatto,
accessibili,
esatto,
solo agli studiosi.
Bravissima, solo agli studiosi. Ecco, mi consenta di ricordare, no, perché nascono queste pubblicazioni di pregio della Treccani, perché la Treccani comincia a fare codici e quant'altro, perché si rende conto che, cioè, qual è l'obiettivo della Treccani nel corso di tutta la sua storia? L'obiettivo è sempre stato quello della diffusione della cultura, in particolare della diffusione della cultura italiana, no? Quindi molti codici, tra i quali anche questi disegni di Raffaello, sono finiti in collezioni straniere, in collezioni all'estero. Le faccio un esempio ulteriore oltre ai disegni: la Divina Commedia di Egerton, che è conservata presso la British Library di Londra, è una delle più importanti testimonianze, il più importante codice dantesco prodotto in Italia, ma conservato a Londra. Aver riprodotto in facsimile quel codice ha rappresentato per gli studiosi italiani e anche per gli appassionati bibliofili una possibilità molto importante di poter venire a contatto diretto con un codice così importante. La stessa cosa dei disegni di Raffaello, no? Sì. Quindi noi veniamo a sapere che presso il museo c'è questa collezione. Il museo è un museo che è stato fondato nel 1683 e vanta collezioni note a livello internazionale, collezioni che vanno dai reperti egizi a opere proprio dell'arte contemporanea. Questi 80 disegni di Raffaello hanno un curatore all'interno del museo, che è questa Catherine Winsley, che abbiamo, con la quale abbiamo stretto un rapporto e alla quale abbiamo chiesto di aiutarci a scegliere tra gli 80 e i 54 che poi abbiamo ripubblicato in forma facsimilare. Cosa vuol dire riprodurre in forma facsimilare? Che noi abbiamo riprodotto uno per uno questi disegni nella forma più vicina possibile all'originale. Li abbiamo inseriti in cartelline singole, così come vengono conservati presso il museo, no? Se erano fronte retro, cioè se i disegni avevano sia il disegno sul fronte che nella parte retro del foglio, li abbiamo riprodotti così. Se invece erano presenti solo su una facciata, li abbiamo riprodotti su una facciata.
Le oltretutto su una carta speciale, no?
Su una carta Fedrigoni.
Delle cartiere,
sì,
Fedrigoni, ho visto.
Esatto, quindi un'altra eccellenza italiana, e comincio così a delineare quelle che sono le peculiarità delle nostre pubblicazioni, che vanno appunto dall'uso di maestri artigiani italiani, no? Per fare questo cofanetto che poi li contiene, abbiamo fatto ricorso ad un ad un bravissimo artigiano di Monza, della Brianza, che ha ereditato a sua volta dal padre quell'attività, e noi diciamo continuiamo ad usare questi maestri dell'artigianato italiano per produrre delle opere che abbiano un senso e un valore scientifico inoppugnabile, ma che abbiano anche una godibilità estetica altrettanto diciamo forte, altrettanto importante.
Senta, questi disegni sono stati restaurati?
Sì, sono stati restaurati precedentemente agli scatti fotografici che noi abbiamo fatto eseguire direttamente sul posto lì nel museo dagli esperti restauratori che erano dentro il museo stesso, peraltro alcuni anche italiani abbiamo
a conosciuto. Lei ci tiene molto a sottolineare questo aspetto.
Ci tengo molto, sì, non perché diciamo bisogna vivere nella chiusura delle proprie identità culturali, ma perché bisogna valorizzare
quello
identità.
Che sappiamo fare,
esatto,
certo.
Sì.
Sono d'accordo. Esatto.
Non sono soltanto una cartella di disegni, accompagna la cartella di disegni anche un libro che appunto è stato curato da noi, con le schede, ogni scheda da questa Catherine Weasley, che accompagna il lettore e fornisce lui la guida per capire e inquadrare quel disegno e mettere in relazione Raffaello con i suoi contemporanei vanno
e poi Pinturicchio. Pare che siano anche degli studi, no? Di teste,
bravissimo,
di mani,
esatto,
un po' come faceva anche Leonardo, ecco.
Esattamente, degli studi che poi sono confluiti in opere importantissime che stanno, certo, alla Farnesina oppure nelle stanze vaticane.
Siamo quasi addirittura d'arrivo e sentiamo ancora Loredana Lucchetti, che vi ricordo è la responsabile di queste pubblicazioni di Pregio, della Treccani, sull'altro volume. Mi è venuta, mentre lei parlava,
prego,
una bella curiosità. Sono delle, dicevamo, pubblicazioni di Pregio, opere d'arte, perché lei ci sta illustrando tutti questi elementi che sottolineano la preziosità della cosa. Quindi un volume di questi quanto può costare? Abbiamo descritto questo oggetto così bello, no? Uno può anche pensare, mi piacerebbe averlo, chissà se me lo posso permettere.
Sì, diciamo che posso dirle che sicuramente il costo supera i 1000 euro, credo, però
immagino,
non glielo so dire. Maniera precisa, ecco, non è un oggetto, diciamo, solo per rifare le stampe di alcuni di questi disegni, abbiamo proceduto a farlo 4 volte,
sì,
le stampe.
Non è mica...
Ecco.
Posso capire. Senta,
certo.
L'altra pubblicazione invece?
Allora, l'altra pubblicazione è una vera e propria monografia su Raffaello, ed è un accompagnamento che Farinella fa, una guida, lui ci guida attraverso tutto il percorso, sia biografico che artistico di Raffaello, e lo fa mettendo a confronto Raffaello con i suoi contemporanei, ci fa vedere attraverso le immagini straordinarie che sono contenute nel volume l'evoluzione dell'artista fino ad un apparato finale che contempla tutte le opere, c'è un catalogo con tutte le opere di Raffaello.
Allora, io vi ricordo che Vincenzo Farinella è anche co-curatore della mostra che si può vedere alle Scuderie del Quirinale fino a fine agosto. Raffaello 1520-1483, una mostra epocale. Thank you. all'ascolto dei Girasoli. Allora, se non ce la fate ad andare a Roma, oppure siete già andati, noi vi indichiamo un altro appuntamento interessante al PAC, il Padiglione d'Arte Contemporanea di Milano. Fino al 13 di settembre ospita Performing PAC Made of Sound, ed è quest'anno il tema è proprio l'incontro dell'arte con il suono, e noi l'abbiamo visitato insieme a Diego Sileo, che è il curatore. Questa musica che sentiamo in sottofondo è il violino di Laurie Anderson. Una presenza e una mostra qui al PAC c'è stata nel 2003, non sembra, ma tantissimi anni fa. Allora, il PAC ha dovuto riassestare, risistemare tutta la sua programmazione per le vicende, insomma, che tutti ben conosciamo del Covid. Siamo con Diego Sileo. Diego, cos'è successo qui? Ormai ci avevate abituato alle Performing PAC, quest'anno cosa succede?
Quest'anno abbiamo, come tutti gli altri musei e spazi, rifatto totalmente la nostra programmazione e abbiamo quindi deciso di riallestire quest'estate ciò che avevamo pensato per marzo, il convegno Performing PAC. A marzo però era previsto un convegno di soli 3 giorni con diversi appuntamenti dal vivo, e per l'estate invece lo abbiamo trasformato in una mostra di 3 mesi, sempre però mantenendo il tema principale di quest'anno, perché Performing PAC è un convegno che è arrivato alla 3ª edizione. È un momento in cui noi ci fermiamo tra una mostra e l'altra a riflettere su alcuni temi e tematiche dell'arte contemporanea, e quest'anno il tema è l'incontro tra l'arte contemporanea e la musica.
E quindi chi meglio di Laurie Anderson può rappresentare questo incontro?
Infatti noi partiamo sempre con una mostra del passato del PAC per poi raccontare il presente, le nostre nuove attività, e ovviamente guardando al passato non potevamo che non celebrare la mostra di Laurie Anderson realizzata qui nel 2003 a cura di Jean-Hubert Martin.
Senti Diego, là vedo un video che è quello della sua performance che ha fatto qui in occasione dell'apertura della mostra.
Sì, in effetti in occasione di Performing PAC abbiamo recuperato il video della performance che lei realizzò proprio la sera dell'opening, lo abbiamo restaurato e portato su supporto digitale e lo mostriamo per la prima volta al pubblico. Video della sua, una delle sue più celebri performance, l'artista che suona il violino su, indossando dei pattini di ghiaccio che sono tra l'altro anche qui esposti a reliquia.
Qual era il titolo della performance?
Duets on Ice, infatti, fino a quando i blocchi di ghiaccio sui quali l'artista si sciolgono definitivamente, e quindi la performance si chiude.
Per il calore che lei ha suscitato nel pubblico.
Sì, infatti.
Allora, questa è, diciamo, la prima sala, l'accoglienza, ci sono anche delle belle fotografie del momento. E i pattini, ci
sono? I pattini sono i suoi pattini che lei aveva indossato, quindi è proprio una sala.
Ve li ha regalati allora?
Sì, ce li aveva regalati, li abbiamo custoditi tutti questi anni, ora li abbiamo tirati fuori insieme al video e anche tutta una serie di foto dell'epoca scattate da Mario Tedeschi che abbiamo stampato per raccontare e ricordare soprattutto al nostro pubblico questo importante appuntamento.
Allora, questa è la grande protagonista d'apertura. Poi, andando avanti, seguiamo tutti questi bolli fucsia che ci guidano nel percorso, perché ormai dappertutto, insomma, bisogna essere attenti, contingentati. E qui cosa succede? Ci sono altri artisti?
Sì, poi abbiamo invitato 5 artisti che hanno anche loro lavorato con la musica in maniera diversa, e quindi abbiamo selezionato L'Inverno Muto e Barba Reale e Pamela Diamante per quanto riguarda la scena italiana contemporanea, e Jeremy Deller e Joao Onofre per quanto riguarda la scena internazionale. Quindi ad ognuno abbiamo dedicato una sala e abbiamo quindi raccontato attraverso una loro opera, per lo più video, come la musica è entrata a far parte nell'ambito dell'arte contemporanea, come è stata utilizzata dagli artisti di arte contemporanea in maniera apparentemente simile, però in realtà poi gli usi che vengono fatti sono anche molto diversi, soprattutto poi i messaggi che vengono veicolati sono diversi.
Allora, vediamone qualcuno, magari tutti non ce la facciamo, ma qualcuno sì.
Sì, vediamo per esempio quest'opera dell'Inverno Muto, che era stata commissionata agli artisti dell'Inverno Muto. Sì, sono il duo Inverno Muto, un'opera che loro hanno registrato tra Parigi e Napoli.
È un video,
sono quasi tutti i video presenti in questa mostra, anche per ovvie ragioni, visto che c'era un po' difficile trasportare opere d'arte. Questo è un video girato tra Parigi e Napoli e ha come protagonisti due esponenti di una nota crew di un gruppo rap musicale francese, uno dei più importanti oggi, e hanno girato scene a Parigi in luoghi istituzionali che si contrappongono però ad alcune scene girate al quartiere delle Vele di Scampia a Napoli, mettendo in contrapposizione l'aspetto istituzionale parigino con quello popolare delle periferie di Napoli, il quartiere delle Vele.
Fanno emergere questo contrasto stridente.
Contrasto con una musica composta appositamente per quest'opera.
Tra l'altro c'è anche da dire che il punto di vista vengono rovesciati, roteano, eccetera, per cui è un po' disturbante l'immagine, volutamente disturbante,
con uno schermo anche verticale, anche il proiettore messo per l'appunto in una strana posizione per dare questa sensazione che tu dicevi prima.
Ecco, questa è una sala, poi magari ci spostiamo in un'altra sala.
Sì. Ci spostiamo nella sala dedicata a Jeremy Deller con un'opera video dedicata ai Depeche Mode. Quindi dopo...
Eccoci.
Ecco, qui era interessante la genesi di quest'opera. La casa discografica dei Depeche Mode commissiona a Jeremy Deller un video che doveva essere una sorta di documentazione di marketing per il gruppo dei Depeche Mode. In realtà poi il risultato non piacque così tanto alla casa discografica dei Depeche Mode, perché Jeremy Deller aveva dato una sua interpretazione di molti aspetti dell'amore dei fan verso i Depeche Mode, interpretando anche alcuni versi delle canzoni di Depeche Mode in rapporto con quella che era la storia della Gran Bretagna alla fine degli anni 90. La casa discografica decide di non utilizzarlo come mezzo di promozione del gruppo e Jeremy Deller lo trasforma in una sua opera video, quindi ancora una volta la musica però utilizzata inizialmente come mezzo di promozione e marketing, ma poi trasformata in opera dall'artista.
È unita alle immagini
con tutta una serie di interviste a molti fan di Depeche Mode, a persone che hanno lavorato con loro e quant'altro. È presentata per la prima volta in Italia, infatti l'abbiamo sottotitolato anche in italiano tutta l'opera.
Ecco Diego, questa dicevi è l'unica installazione
di Pamela Diamante. Abbiamo chiesto a Pamela Diamante di realizzare un'installazione sempre legata al suono, che si compone di due parti. Da un primo livello di lettura c'è una parte video dove l'artista si immagina quale sarà il nostro futuro, ormai abituati a guardare costantemente uno schermo di un PC con tutti i loghi commerciali che si susseguono. I loghi più noti. Il suono invece è affidato ad un DJ, Marco Malasomma, che ha tradotto in musica i ricordi, o meglio ciò che più che ricordi un ragazzo non vedente dalla nascita, come questo ragazzo si immagina il cielo stellato non avendolo mai visto.
Quindi sonoro che sentiamo
sono le parole del ragazzo tradotte in musica dal DJ Marco Malasomma, quindi non sono tanto dei ricordi, perché il ragazzo non ha mai visto il cielo e le stelle, ma semplicemente si è creato delle immagini a seconda dei racconti che gli hanno fatto. Quindi da una parte siamo noi che quasi ci riduciamo alla cecità di fronte infatti che non alziamo più lo sguardo al cielo per guardare invece semplicemente i nostri schermi, che sia di un PC o di uno smartphone, ormai guardiamo semplicemente verso degli schermi. Dall'altra parte invece c'è una persona a cui è stata proibita la vista del cielo e delle stelle, che però ha questo potere immaginativo di immaginare a seconda di quello che gli è stato detto come sono le stelle e com'è il cielo.
Ecco, siamo qui al primo piano e il percorso si conclude con un'altra opera, un video.
Sì, il percorso si conclude con una selezione di 40 videoclip dei più importanti e noti cantanti internazionali.
Io sono capitata con Madonna prima.
Con Madonna, che negli anni 90 hanno chiesto ad artisti contemporanei, fotografi, di realizzare la regia dei loro videoclip. Quindi un processo inverso. Se tutta la mostra racconta come gli artisti visivi hanno utilizzato la musica all'interno delle loro opere, il percorso si chiude con musicisti, cantanti che invece hanno chiesto agli artisti visivi di realizzare la regia e la creatività dei loro videoclip, quindi Bjork, Madonna, Nick Cave, David Bowie, i Red Hot Chili Peppers, i Depeche Mode, ci sono tutti quelli che ci vengono in mente che sono
quindi
arrivati al successo.
Qui come ovunque bisogna prenotare, venire in certi orari, è aperto dal giovedì alla domenica.
Sì. Bisogna prenotare.
Bisogna prenotare dove? Al PAC?
Bisogna prenotare sul sito del PAC, è a ingresso gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria. Si sceglie il turno dell'orario che è stato stabilito ed è tutto sul sito ben spiegato. Si viene muniti di mascherina e si può visitare la mostra fino al 13 settembre. Chiuderemo la mostra con una performance dal vivo nel cortile del PAC dell'Inverno Muto.
Quindi, però a settembre.
Però a settembre.
Pazienza fino a settembre. No, beh, del resto il percorso è interessante.
Ci sono tanti spunti di riflessione.
Allora, Performing Pack Made of Sound fino al 13 di settembre, come avete sentito, al Pack di Milano in Via Palestro. E invece vi ricordo che abbiamo ampiamente parlato di Raffaello, dei libri pubblicati dalla Schirà insieme al catalogo e anche della mostra bellissima alle Scuderie del Quirinale, Raffaello 1520-1483. Quindi noi ci fermiamo qui, io vi auguro buon Ferragosto e spero di avervi dato qualche idea buona e un caro saluto da Tiziana Ricci.